Ben ritrovati questo nuovo incontro dell'ora di dottrina. E ogni tanto, così per non perdere appunto la bussola, che non è il caso, diciamo, facciamo un brevissimo riassunto del percorso che stiamo facendo. Se ricordate, stiamo commentando il credo e da diversi incontri da questa parte stiamo indagando proprio all'interno di questa parola, credo. Abbiamo dedicato una serie di incontri alla fede soggettiva, nel senso del soggetto che compie l'atto di fede, e poi abbiamo iniziato la parte invece della fede oggettiva, cioè l'oggetto della fede, ossia la rivelazione. Nell'ultimo incontro abbiamo visto come la rivelazione viene trasmessa, dove è contenuta, e quindi abbiamo parlato delle due fonti della rivelazione, le scritture e la tradizione. Abbiamo visto la loro interconnessione, il rapporto tra l'una e l'altra. Bene, oggi ci focalizziamo sulla prima di queste due fonti, cioè appunto la Sacra Scrittura. Come possiamo definire la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura è la parola di Dio espressa in linguaggio umano. È una, se volete, definizione molto stringata, che però ha il pregio di tenere i due elementi fondamentali del testo sacro, e cioè quello che viene chiamato l'autore principale delle scritture, cioè Dio, quindi è parola di Dio, con questo genitivo quindi di attribuzione, e dall'altra parte però il fatto che questa parola viene espressa in un linguaggio umano e in un linguaggio pienamente umano. Per quale ragione? Perché gli autori dei vari libri delle scritture sono sempre due, in che senso? Nel senso che Dio è l'autore principale e poi c'è lo scrittore sacro, l'agiografo, che è, come viene tradizionalmente chiamato, l'autore secondario o la causa strumentale. Bene, adesso cerchiamo un pochino di penetrare questo aspetto, cioè, detto in altri termini, ci occupiamo di quello che è il tema della ispirazione delle scritture, che le scritture siano ispirate, che tutti i libri quindi che formano la Sacra Bibbia siano ispirati integralmente in tutte le loro parti, è di fede, non è un'opinione teologica. Bene, allora, bisogna quindi un pochino capire che cosa vuol dire che questi libri sono ispirati e quindi la risposta a questo quesito, cioè cosa significa che questi libri siano ispirati, significa andare a vedere qual è la cooperazione tra questi due autori, nessuno dei quali deve essere sacrificato, cioè Dio come autore principale e l'agiografo, lo scrittore sacro, come autore secondario o causa strumentale. Ripeto, due autori non hanno lo stesso peso, ma entrambi devono essere mantenuti, diversamente il concetto di ispirazione viene completamente stravolto. Capite da soli che se ci spostiamo nell'estremo dell'autore principale delle scritture, cioè Dio, rischiamo di, sacrificando l'autore umano, rischiamo di pensare che, come dire, la Bibbia sia un libro che per forza gravitazionale è piombato giù dal cielo o che Dio abbia in qualche modo dettato meccanicamente a uno scrivacchino, e non è così. Dall'altra parte, errore molto più diffuso, almeno nei nostri tempi, dato il contesto di assenza di di fede e di invece un razionalismo ancora molto diffuso. E se invece noi sacrifichiamo l'autore principale, ci ritroviamo con degli autori pii e devoti, ma semplicemente umani. E dunque l'autorità dei libri sacri non è altro che l'autorità che viene conferita di volta in volta al testo da un'epoca storica che lo riconosce come valido o non valido, in parte valido, in parte superato, eccetera. Questi sono due estremi, due polarità che dobbiamo assolutamente evitare. Bene, allora il concetto di ispirazione significa che veramente i testi sacri sono parola di Dio e veramente i testi sacri sono opera dell'uomo. Nel versante dell'ispirazione soprannaturale, chiaramente dobbiamo tenere fermo che si tratta quindi di una rivelazione che sorpassa le mere capacità soggettive umane e che come tale vincola gli uomini, essendo parola di Dio. Dall'altra parte, siccome l'autore umano è veramente un autore ed è veramente umano, qui si apre il campo diciamo, dell'esegesi, della critica, del contributo dell'archeologia, della filologia, dello studio delle lingue, eccetera, eccetera, perché se di affermare che l'autore è veramente un uomo significa poter indagare oggettivamente quello che è, diciamo così, il suo stile proprio, il suo contesto storico, la lingua da lui utilizzata, al punto tale che noi possiamo tranquillamente, pacificamente riconoscere uno stile negli autori, lo stile di Giovanni, lo stile di Luca. Lo stile di San Paolo nell'Epistola, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, vedremo in un altro incontro come è composta realmente la Bibbia, quindi il discorso del canone, della formazione del canone, lo rimando lì. Oggi, ripeto, ci fermiamo sul concetto di ispirazione e vi leggo il paragrafo 106 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dio ha ispirato gli autori umani dei libri sacri. E il Catechismo cita il paragrafo 11° della Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, Dei Verbum. Per la composizione dei libri sacri, Dio scelse degli uomini di cui si servì nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché agendo egli stesso in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva. Allora, qui abbiamo un testo molto importante che fa una buona sintesi, cioè cos'è l'ispirazione? Significa che Dio, appunto, agisce nell'uomo, come fa ad agire nell'uomo? Si serve di quest'uomo, ma nel pieno possesso della sua facoltà, delle sue facoltà, delle sue capacità. Quindi, se diciamo l'autore è una persona semplice, avrà un certo stile semplice, se è una persona erudita, avrà uno stile più erudito. Non è che perché Dio è l'autore, quindi tutto diventa, come dire, perfetto dal punto di vista anche, insomma, dello stile letterario. E dice affinché agendo egli stessi in essi e per mezzo loro scrivessero come veri autori, quindi non come dei meri scribacchini o non come dei meri strumenti inanimati, forse, come se fossero un abiro per intenderci, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva. Quindi l'ispirazione sta proprio in questa azione sulle facoltà dell'uomo, non per stravolgerle, ma per elevarle, per illuminarle, per potenziarle, per guidarle affinché la persona, che non va in uno stato di trance, ma è nel pieno possesso delle proprie facoltà, scrive secondo le sue modalità, secondo il suo stile, tutto è solo quello che Dio intende, vuole che egli scriva. Questo è il concetto di ispirazione. Vi leggo un altro testo importantissimo che è tratto ancora una volta dalla Costituzione dogmatica, questa volta del Vaticano I, la Dei Filius. E, per chi ha il Denzinger è il numero 3006 e dice: questi libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, nella loro interezza, con tutte le loro parti, sottolineare, interezza in tutte le loro, con tutte le loro parti, così come sono elencati nel decreto di questo concilio e come si trovano nell'antica edizione latina della Vulgata, quindi qui si riferisce al canone delle scritture e al testo della Vulgata latina, devono essere accettati come sacri e canonici. La Chiesa li considera tali, importante, non perché composti per opera dell'uomo sono stati poi approvati dalla sua autorità, e neppure soltanto perché contengono senza errore la rivelazione, ma perché, scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati trasmessi alla Chiesa. Cioè, non è che la Chiesa dice, va bene, ci piacciono, li abbiamo adottati, vediamo che, so, che fanno bene, ecco, e quindi diciamo che sono canonici, sono sacri e quindi no, vincoliamo. Non è questo. La Chiesa li dichiara sacri e canonici perché li riconosce come ispirati. Quindi è l'ispirazione che fa sì che un testo sia sacro e canonico, d'accordo? Non è perché la Chiesa dice che è canonico che quindi un testo diventa ispirato. Interessante perché il testo ci dice che quest'opera composta, composti questi libri, scusate, composti per opera dell'uomo, quindi vedete che rimane l'autore umano, e sono ispirati non soltanto perché contengono senza errore la rivelazione. Dunque, c'è uno scostamento, non una rottura, ma uno scostamento tra il concetto di ispirazione che abbiamo spiegato e il concetto di inerranza. Cos'è l'inerranza? Il fatto che le sacre scritture, poi lo vedremo, non possono contenere errori, che è come dire che l'ispirazione non ha solamente, diciamo, un'indole negativa, cioè preserva il testo da errori, ma un'indole positiva, cioè indica l'origine soprannaturale di quel testo mediante l'ispirazione dell'autore sacro, nella modalità che abbiamo visto. Questo testo della Dei Filius ha un canone corrispondente, voi sapete che classicamente i concili, i documenti dei concili sono accompagnati poi da dei canoni. Cosa sono i canoni? Sono delle dichiarazioni con le quali si colpisce con anatema delle proposizioni sbagliate. Questo non perché, come dire, i padri conciliari si fossero svegliati un po' storti quella mattina, ma proprio perché la condanna dell'errore permette di mettere un argine e di far cogliere, quindi negativo, se lo giro diventa un positivo, di far comprendere il senso dell'affermazione affermativa. Affermazione affermativa, scusate, ma ci hanno capito. Dunque, il canone quarto del capitolo dedicato alla rivelazione, quindi il secondo, dice: se qualcuno non riconosce come sacri e canonici i libri della Sacra Scrittura, nella loro integrità, di nuovo questa sottolineatura, e con tutte le loro parti, così come sono stati elencati dal Santo Concilio di Trento, o se nega che essi siano divinamente ispirati, sia anatema. Dunque, vedete come l'ispirazione è assolutamente di fede. Il 30 settembre del 1943 In occasione dei 50 anni di una importante enciclica che vedremo, la Providentissimus Deus, Pio XII pubblicò un'altra enciclica sempre sulle interpretazioni e la natura della Sacra Scrittura. Questa enciclica, abbastanza conosciuta, abbastanza famosa, si chiama Divino Afflante Spiritu. Nella Divino Afflante Spiritu, diciamo, vengono trattati molti aspetti, ma c'è diciamo, un capitolo e un paragrafo dedicato proprio all'ispirazione, che è un pochino ampio, ma è anche molto, molto completo, perché appunto tiene bene in conto e armonizza l'aspetto divino e umano delle scritture e quindi della la natura dell'ispirazione, come d'altra parte come fa sempre l'azione della grazia, cioè che non violenta la natura umana, non la paralizza, non la distorce, ma al contrario la perfeziona e la eleva. Dunque, dice Pio XII, in vero la nostra età si accumula nuove questioni e difficoltà, però insieme, grazie a Dio, offre all'esegesi anche nuovi mezzi e strumenti. Tra questi va messo in speciale rilievo il fatto che i teologi cattolici, seguitando la dottrina dei Santi Padri e principalmente del dottore Angelico e Comune, cioè San Tommaso, con maggior precisione e finezza che non si era soliti fare nei secoli andati, hanno esaminato ed esposto la natura dell'ispirazione biblica e i suoi effetti. Partendo nelle loro disquisizioni dal principio che l'agiografo, cioè lo scrittore del libro sacro, l'agiografo nello scrivere il libro sacro è organo, ossia strumento dello Spirito Santo, qui riprende proprio organon greco, quindi nel testo latino abbiamo il termine greco organon, ossia strumento dello Spirito Santo, ma strumento vivo e dotato di ragione, rettamente osservano che egli, sotto l'azione divina, talmente fa uso delle sue proprie facoltà e potenze, che dal libro per sua opera composto tutti possono facilmente raccogliere l'indole propria di lui e come le sue personali fattezze e il suo carattere. Quindi, vedete, qui c'è un concetto importante di ispirazione. L'ispirazione, essendo una grazia particolare, non solo non deprime l'uomo e le sue facoltà, ma le eleva, le accentua. Quindi, accentuandole, significa che le caratteristiche proprie delle facoltà di ciascuno, l'intelligenza, la perspicacia, la capacità di scrittura, eccetera, non vengono appiattite in modo tale che tutti siano uguali, ma al contrario acquistano, come dire, un colore, diciamo così, più vivace, sotto certi punti di vista. Quindi, dice Pio XII, l'interprete con ogni diligenza, non trascurando questi nuovi lumi che le moderne indagini avessero apportati, procuri di discernere quale sia stata l'indole propria del sacro autore, quali le condizioni della sua vita, in qual tempo si è vissuto, quali fonti scritte ed orali abbia adoperate, di quali forme del dire si avvalga. Così potrà più esattamente conoscere chi sia stato l'agiografo e qualcosa abbia voluto dire nel suo scritto. Cioè, si apre tutto il campo delle scienze umane, applicate ai testi, sacri. Nessuno ignora infatti che la suprema norma di interpretare è ravvisare e stabilire che cosa si proponga di dire lo scrittore, come egregiamente avverte Sant'Atanasio, e qui viene citata l'opera Contro Arianos, cioè contro gli ariani, dove Sant'Atanasio scriveva, di fronte a delle interpretazioni azzardate dei testi sacri che andavano appunto verso lidi non ortodossi: qui, come in ogni altro luogo della scrittura, si ha da fare. Deve osservarsi in quale occasione abbia parlato l'Apostolo, chi sia la persona a cui scrive, per quale motivo le scriva. A tutto ciò si deve attentamente e imparzialmente badare, perché non ci accada, ignorando tali cose o fraintendendo una per l'altra, di andare lontano dal vero pensiero dell'autore. Perché questa citazione è così importante? Perché dobbiamo sapere, ci dice Sant'Atanasio, e riprendendolo Pio XII, perché abbiamo bisogno di sapere qual è l'intenzione dell'autore, qual è il suo pensiero? Perché, essendo l'autore umano vero autore, ispirato da Dio, e Dio quindi è il primo e vero autore delle scritture, quindi i due elementi insieme, essendo quindi l'autore umano un vero autore, il senso delle scritture si evince anche da quello che era l'intento dell'autore, quello che l'autore intendeva affermare. Quindi non possiamo, come dire, passare sopra all'elemento umano, all'autore umano, perché altrimenti andremmo non solo in un'interpretazione errata, ma verrebbe meno l'autore propriamente umano della scrittura, che, ripeto, non è annullato, ma è ispirato da Dio, il quale rimane il principale e vero autore delle scritture. Bene, un altro testo importante è proprio dalla Providentissimus Deus, cioè questa enciclica che viene commemorata dalla Divina Flante Spirito. In questo caso siamo nel 1893, il pontefice era Leone XIII ed è un testo anche questo fondamentale per quanto riguarda le Sacre Scritture. Nella Providentissimus Deus, di nuovo, si va a spiegare la cooperazione dell'autore umano e divino e si introduce il concetto di inerranza col quale chiudiamo la lezione di oggi. Dunque, ribadisce Leone XIII. Infatti tutti i libri e nella loro integrità, che la Chiesa riceve come sacri e canonici con tutte le loro parti, furono scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Ed è perciò tanto impossibile che la divina ispirazione possa contenere alcun errore, che essa per sua natura non solo esclude anche il minimo errore, ma lo esclude e rigetta così necessariamente, come necessariamente Dio, somma verità, non può essere nel modo più assoluto autore di alcun errore. Quindi dall'ispirazione deriva l'inerranza, che adesso vedremo. Tale è l'antica e costante fede della Chiesa, e qui richiama il Concilio di Firenze, il Concilio di Trento, il Concilio Vaticano I che abbiamo già visto. Perciò, continua Leone XIII, non ha qui valore il dire che lo Spirito Santo abbia preso degli uomini come strumenti per scrivere, come se qualche errore sia potuto sfuggire, non certamente all'autore principale, ma agli scrittori ispirati. Infatti, egli stesso così li stimolò e li mosse a scrivere con la sua virtù soprannaturale, quindi una vera azione soprannaturale di Dio, l'ispirazione, non una maturazione, come dire, dell'uomo a prescindere, quindi dall'intervento soprannaturale. Quindi, infatti, egli stesso così li stimolò, così li assisté mentre scrivevano, di modo che tutte quelle cose e quelle sole che egli voleva le concepissero rettamente con la mente, avessero la volontà di scrivere fedelmente e le esprimessero in maniera atta con infallibile verità. Diversamente non sarebbe egli stesso l'autore di tutta la Sacra Scrittura. Dunque l'ispirazione in questa enciclica, ci viene detto, è triplice. In che senso? Ispira la mente perché concepisca la verità, quello che deve essere poi espresso. Ispira la volontà a scrivere fedelmente e ispira la modalità atta a scrivere, ad esprimersi con infallibile verità. Dunque capite come l'ispirazione agisca, sia l'azione soprannaturale di Dio che agisce sull'uomo integralmente, e da questo scaturisce anche Abbiamo visto che l'ispirazione non coincide con l'inerranza, ma sicuramente l'inerranza delle scritture proviene dall'ispirazione. Allora, qui bisogna fare una piccola distinzione e chiudiamo. Cosa vuol dire che l'errore deve essere escluso dalle scritture? Qualsiasi tipo di errore. E, teologicamente si opera una distinzione tra le verità propriamente religiose e soprannaturali e le verità, chiamiamole profane, quindi di natura, non so, storico, astronomica, eccetera. Non per dire che in quelle religiose e soprannaturali non c'è errore e in queste invece ci possa essere qualsiasi genere di errore, no, al contrario, ma per dire che mentre nel primo caso, diciamo così, l'inerranza è affermata in senso assoluto, nel secondo caso, cioè nel caso delle verità profane, chiamiamole così, la verità di questi testi deve essere ricercata nel senso inteso e voluto dall'autore umano, d'accordo? Quindi, diciamo così, le affermazioni più di tipo profano, naturale, eccetera, vanno comunque messe in relazione alla verità salvifica che vuole essere comunicata. Quindi bisogna cogliere l'intenzione proprio dell'agiografo e qual è quella verità che egli, il religioso salvifica, che egli voglia sostenere. Che cosa voglio dire? Per esempio, l'affermazione per cui Gesù nasce a Betlemme di Efrata, uno dice, vabbè, è una verità storica, non è religiosa e soprannaturale, quindi può essere anche sbagliata. No, anche perché l'affermazione della nascita di Gesù a Betlemme ha un collegamento diretto con la verità religioso-salvifica, perché lo collega direttamente alla stirpe davidica, con tutto quello che questo significa del mistero di Cristo. Dall'altra parte, il famoso passaggio biblico che ha dato origine al caso Galilei, cioè il fermati o sole di Giosuè, uno potrebbe dire è un errore perché non è il sole che gira attorno alla terra, ma è la terra che gira attorno al sole. Bene, però attenzione, perché anche in questo caso bisogna capire l'intenzione dell'autore. L'intenzione dell'autore non è di spiegare una verità astronomica, ma è di esprimere attraverso un linguaggio che anche noi oggi utilizziamo, perché quando noi diciamo che il sole sorge e che il sole tramonta, diciamo che il sole in fondo, no, si muove attorno alla terra, quando invece sappiamo che non è così. Bene, ma l'autore che cosa intendeva esprimere? Intendeva esprimere che l'intervento di Dio aveva fermato, no, il tempo, perché parlare del sole che si ferma significa interrompere, diciamo così, la giornata e quindi affermare un intervento miracoloso di Dio. E quindi in questo senso non c'è errore. Se io invece utilizzo questa frase, l'analizzo verbalmente, dico, ah, lì c'è una concezione sbagliata, ma in realtà non è più sbagliata di come noi oggi stessi affermiamo che il sole sorge e il sole tramonta, d'accordo? È anche chiaro che l'inerranza delle scritture, e qui chiudiamo davvero, riguarda i testi nella loro correttezza e nella loro integrità, per cui sicuramente c'è anche in alcuni passaggi un lavoro faticoso per ricostruire il testo originale tramite appunto i manoscritti, il confronto con la versione greca e così via. Bene, ci fermiamo qui. La prossima volta vedremo invece il discorso del canone delle scritture e l'interpretazione delle scritture che discende in modo diretto da quanto abbiamo affermato oggi sugli autori delle scritture, cioè Dio e l'agiografo e la natura dell'ispirazione.